prometto, prometto, come diceva Ambra. Ma poi i boh non me li ha mandati nessuno. Vabbè che tu sei l'unica esonerata fino adesso, perché non ci si... è la prima volta che ci sentiamo dopo l'estate. Ciao Zena! Ciao Zena!
Ciao! Come stai?
Bene, bene, senti, abbiamo ancora la sigla vecchia perché le tue colleghe avrebbero dovuto mandarmi tutte un boh da rimettere sulla sigla nuova, cioè perché va rifatta.
Ma io lo sapevo?
No, tu non lo sai, l'ho detto a tutti in diretta, te non l'ho ancora detto, sei l'unica che è scusata dal momento che lo scopre adesso, ma tu sei una persona seria nonostante quei capelli curiosi che hai, per cui il boh me lo manderai a breve, lo so già.
Boh.
Bravo, esatto. Fatto. No, però mandamelo dai, che poi è difficile. Come stai? Tutto bene?
Guarda, tutto il bene. Devo dire...
Le tue vacanze da hippie fattona che fai sempre, come sono andate?
Quest'anno ancora meglio. La cosa bellissima era che avevo un budget di 500 euro che doveva comprendere benzina, cioè tutto.
Ah, quindi sei arrivata tipo a, non so,
No, ti racconto. Allora, praticamente era tutto in macchina, no? Quindi sì. Dormire in macchina, così per 2 settimane. E poi a un certo punto ho pensato bene, visto che sono un'educatrice cinofila, ho detto, allora, io ora vado a farmi un tuffo, però per sicurezza leggo Teseo alla borsa e metto una bottiglia d'acqua dentro la borsa.
Dov'è finita la borsa?
Tanto Teseo, una volta che sentirà il peso, non mi seguirà in acqua. Mi giro, esco dall'acqua, c'era lui tutto carino che nuotava trascinandosi dietro la borsa col cellulare. 250 euro di cellulare.
Veramente?
Porca la... sì.
Madonna. Vabbè, abbiamo imparato una cosa. Cioè, diciamo che questo era un esperimento anche a beneficio delle ascoltatrici e ascoltatori. Sì. Verificate, perché ci sono cani che se tu li leghi al nulla, cioè a una esatto. piuma, rimangono lì dove sono. Cani che invece provano a vedere se riescono a muoversi. Anche la Tesla è della stessa squadra di Teseo. Cioè, se non la cementi. Non sembra, perché è una che di solito sta. Però proprio nell'entrare in acqua, che è una cosa che a lei la manda in paranoia. Perché a differenza di Teseo non nuota, ha paura, ma ha anche paura che ci allontaniamo. Per cui va in paranoia e comunque riesce a strappare le montagne. Non fidatevi. Sì, è una bottiglia d'acqua.
Ma,
non...
Teseo di solito basta quello. L'altro consiglio è, se volete provateci, ma non mettete il cellulare nella borsa.
Anche esatto, cioè mettete roba che si può bagnare. E adesso sì. Compra un cellulare nuovo di quelli che si possono bagnare, perché adesso quasi tutti sono impermeabilini.
Dipende dal budget che hai. Col mio budget era già tanto se avevi la fotocamera.
Ah, ok. Usato?
Sì, perché... No, l'ho dovuto... No, vabbè, poi cosa geniale, vado a comprarlo, dico, vabbè, dai, ne compro uno con 86 rate, e visto che mi serve per lavoro, eccetera, dico, ne compro uno un po' più figo, perché il mio era fuori produzione ormai, e quindi, niente, vado, faccio tutto, non trovo la tessera sanitaria. Ora, da quando è che ti fanno i finanziamenti con la tessera sanitaria?
Ah beh, sì, la chiedono spesso. A me, sai che me l'hanno chiesto per usare la macchina sostitutiva l'altro giorno?
Perché? Ma perché? Cosa c'è scritto dentro che io non so?
Probabilmente il codice fiscale che sulla carta d'identità non c'è.
Ho capito, ma se te lo dico a memoria...
Magari hai cambiato l'ultima lettera di verifica. No, non lo so in realtà, francamente.
Non lo so, comunque mi sono molto offesa.
Questo è un boh e adesso arriverà una risposta dai nostri ascoltatori, sono sicuro.
Ecco, e quindi niente, mi sono dovuta comprare questo telefono qua. E quindi chiaramente pare acqua poi per il resto. È andato molto bene.
Certo, molto bene. Comunque, consiglio per il futuro. Le bustine impermeabili per i cellulari costano tantissimo per quello che sono. Il metodo migliore... è un metodo piuttosto semplice, una volta che lo sai, un po' unto, ma che funziona anche per i microfoni quando devi fare delle riprese sott'acqua, subacquee, usato anche dai professionisti, giuro, non è una cagata. Preservativo. Funziona.
Ah.
Nodo, metti dentro e puoi anche usare il touchscreen.
Sì, no, allora, una cosa geniale è che io avevo anche questa bustina qua, che la gente da casa non può vedere, ma che sono le bustine quelle subacquee.
Ma non ha funzionato. Ah, l'hai tenuta fuori. Brava.
Niente, proprio scema. Infatti, chiaramente, ho riso molto perché Teseo era molto carino in acqua, che nuotava con la corda e la borsa.
È inconsapevole di aver fatto una cagata come bambini.
molto contento lui, sono arrivato, secondo, ho detto porco butto, sì, Teseo, che carino.
Grazie Tato, grazie, grazie.
Grazie Tritone.
Senti, mettiamo un brano e sentiamo il Bellati, d'accordo?
Sì, pronta.
Bella. The Beat Goes On, o The Beat Goes On, come in realtà vorrebbe il vero titolo di questo brano. 3316214013 per i vostri SMS. Cosa mi fai il labiale? Mi prendi in giro? Scemo! Oh, no, pagliaccio! Come va, dottore?
Va bene, no, va benissimo, va super bene, ma ti facevo... per imparare il numero, perché mi confondo sempre, perché mi inverto le cifre.
Ah vabbè, basta scriverlo, comunque.
Qua infatti l'ho scritto.
Bravissimo.
Perché dopo chiamo il Guatemala, se no. Malazena?
Sono qua.
Ah, non la vedi?
No, vedo solo uno za.
Ah, e oh. Problema tuo, perché io la vedo. È proprio vabbè. Lei, proprio orecchino al naso.
Ma se non ci vediamo, accendiamo la luce.
Bella. Sì.
E... Aspetta che forse c'è. Va no, bene. rimane za. Vabbè, comunque, sì, mi spiace.
Ma vabbè, ma a un certo punto vi sentirete, sarà bellissimo. Vedrete, sarà bellissimo. Volevo dirvi una cosa. Allora, intanto Zena, tu lo vedi, Andrea?
Sì.
Ok, perché puoi notare dietro di lui che ci sono i dettagli che noi amiamo tanto. E una serie di poster bizzarri. No? Sì, poster bizzarri. E poi qualcuno dice, dai. Se alla fragola si trova anche il buio. Ah sì, il preservativo per chiuderci dentro il cellulare. Sì, perché puzza. Guarda che comunque, c'è anche fosforescente, quello sì che lo trovi al buio.
Veramente?
Sì, sì, non l'ho mai visto dal vivo, ho visto che lo vendono. E non so se sia privo di effetti collaterali là sotto, a dire la verità, potrebbe essere radioattivo. No, non credo, però sì, esiste.
Però, scusa, tutto l'untino non ti fa un alone sulla videocamera? Come fai a fare le foto subacquee con l'olio lì?
Sì, no. Ci ho pensato anch'io. No, ma infatti cioè, è un metodo d'emergenza, non è una figata. Però piuttosto che vedere il tuo telefono che si tuffa dentro la borsa trascinata da un cane matto, è sempre meglio così.
No, ma allora gonfiandolo tu puoi fare una cosa che preserva, nel vero senso della parola,
e lo fa galleggiare, diventa
lo
una
fa
boa.
Galleggiare. Esatto. E... difficile rispondere.
Come fare una puntata sui mille usi del preservativo, allora?
Guarda, secondo me tornare a parlare di contraccezione, se le cose vanno male, tra qualche mese sarà un dovere morale di tutti.
Perché?
Così, tira una brutta aria.
No, qualche anno fa.
Cioè, nel senso che la vedo male per l'educazione sessuale in generale, ecco, non, in questo senso qua.
Qualsiasi cosa in generale.
Certo. E invece, a proposito di boe, perché se metti un cellulare dentro il preservativo gonfio, adesso galleggia, mi diventa una boa col cellulare, ho scoperto una cosa interessantissima l'altro giorno in un documentario. E durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Manica, che era un bruttissimo posto nel quale trovarsi, esistevano le boe ospedale, cioè erano delle boe vuote, che spuntava fuori un pezzettino relativamente piccolo con una scaletta, c'era una porta, tu entravi e sotto c'erano la radio per chiamare i soccorsi, due letti da mangiare, sigarette, alcolici per aspettare.
Beh, ma erano enormi, quindi.
Sì, cioè la parte che spunta fuori è abbastanza grande, cioè abbastanza piccolina, la parte sotto è tipo un camper piccolo, via, cioè.
E per respirare?
No, perché la parte sopra è, prende aria tranquillamente, non è, cioè hai
bestia.
Ah, perché sei fuori.
Esatto, fuori come un balcone, come una boa.
È proprio una boa, fuori come una boa.
Fuori come una boa. Prima o poi magari lo raccontiamo un po' meglio di così, che l'ho fatto molto male, vi chiedo scusa. Di cosa parliamo oggi, Andre? Cozze?
Di sosia. Ah. No, basta cozze, di sosia. Di sosia, perché sapete che ognuno di noi ha 7 sosie in giro per il mondo, no?
Non è vero, fra, io sono...
È una cazzata. Infatti,
io
non
ce
è
l'ho,
vero.
Io ce l'ho il sosia, ce l'ho.
Vero?
Ce l'ho. Ma ce l'ho così, cioè che dovevamo fare un concerto con la band degli Elegantissimi, non so se li conosce. E era il nostro primo concerto e un amico che organizzava il concerto, perché di solito il primo concerto lo organizza un amico, mi dice: guarda, dopo di voi c'è uno spettacolo teatrale, un tipo che quando lo vedi ti fa paura. E dico: perché? Io non ti dico niente. Passa il tempo, facciamo il soundcheck, esco dalla porta e da una parte all'altra di una porta a vetri resto a fissare una persona identica a me. E completamente uguale, eravamo anche con lo stesso cappellino, solo che lui faceva anche acrobatica, per cui dopo un discorso mi dice: vabbè, così vedi come sei, come saresti se anche tu fossi in forma. E io sono rimasto di merda. Ed era vero. Sì.
Che merda. Allora, se tu a questo ragazzo avessi preso dello sputo,
sì,
no? Avresti potuto partecipare a questa bellissima ricerca che ha fatto l'Università di Barcellona sui sosia. Allora, che cosa hanno fatto? Una roba veramente carina. Hanno recuperato le foto di un fotografo canadese che si chiama François Brunel, okay, il quale ha raccolto da anni, cioè da 20 anni, 25 anni, ha raccolto in tutto il mondo foto di sosia. Per cui beccava.
Ma come fa a beccarli?
Guarda, infatti.
Cioè,
è il più grande
gioco di memory della storia.
Esattamente.
Questo
tutto
mi ricorda
il mondo.
Quello là. Esatto. Bellissimo.
E ha recuperato ben 32 copie di sosia. Considera che, appunto, anche prima con un amico fotografo ci chiedevamo come minchia ha fatto a recuperare 32 copie di sosia. Se andate a cercare François Brunelle in rete, trovate davvero che questa gente si assomiglia in modo imbarazzante.
Cioè,
un po'
è un
come naturalmente.
Fatto.
Sì, è un dato di fatto, come è successo a te e al tuo amico in forma.
Okay.
Ora, quindi, e lì rimane però come performance d'arte, no? Ci ha fatto una galleria. Bene, a cosa hanno fatto gli scienziati spagnoli? Hanno detto: andiamo a recuperare queste copie di sosia e facciamone l'analisi del DNA per vedere se...
Beh,
persone
interessante di brutto.
Di brutto, per vedere se persone non consanguinee, perché non c'entrano nulla dal punto di vista, non sono parenti, no? Alcune sono anche molto distanti nello spazio, hanno delle caratteristiche in comune appunto dal punto di vista genetico. E la risposta è sì.
Cioè, non è un caso, quella roba si vede.
La cosa incredibile è che persone con facce simili hanno parecchi tratti genetici in comune, non tanto l'espressione del gene, che si chiama epigenetica, quanto proprio il tipo di geni, quindi l'informazione di base. Quindi la stessa faccia determina il fatto che tu non solo sei simile a quell'altra persona, ma sei anche, diciamo, una sorta di suo gemello, anche se non imparentato, no? È pazzesca questa cosa. E addirittura hanno visto che Ci sono anche delle caratteristiche comportamentali che sono determinate appunto da questa cosa. Per esempio, coppie di sosia avevano la stessa inclinazione al tabagismo, erano più inclini all'uso di sostanze psicotrope o altri comportamenti, sono più ansiosi, eccetera. Capito? Quindi è veramente interessante, perché ricade sempre sotto quel discorso di quanto fa il gene e quanto fa l'ambiente.
Certo.
Cioè,
certo,
tu sei certo. Quella roba lì perché sei geneticamente programmato per farlo, perché ti hanno picchiato da piccolo e quindi e quindi sei così, cioè,
ti hanno plasmato a botte,
sono ammazzate,
esatto. È quello. Quindi la cosa interessante è proprio quella roba lì. Non solo, anche la predisposizione a certe malattie hanno visto che è determinato anche, cioè avevano più o meno la stessa predisposizione alle malattie queste coppie di sosia. Ora, quanti sosia abbiamo? Davvero, perché c'è un matematico che si chiama Aldous dell'Università di Berkeley, che ha fatto, dal punto di vista proprio del calcolo statistico, il calcolo per vedere quanti sosia ci sono nel mondo. Cioè, quale possibilità che tu hai avuto veramente un culo incredibile. Perché le possibilità sono rarissime, cioè 11 persone su 10.000 possono contare di aver incontrato almeno una volta nella vita una persona identica. Quindi 11 su 10.000, tu sei uno di quelli.
Pensa quanta improbabilità che ho sprecato nel nulla, poteva essere una vincita a qualcosa.
Sì, hai lo 0,11% di probabilità appunto di beccare un tuo sosia, è pochino, E tu l'hai avuta, l'hai sprecata tutta. Adesso
tutta.
Qualsiasi gioco tu possa giocare, niente, non vincerei
mai. Farò
male.
Solo cose probabili d'ora in poi.
Allora, l'altra cosa è che senso ha questa ricerca, cioè, perché non è soltanto così campata un po' per aria. In pratica hanno capito che appunto si può, ma questa è un po' lombrosiana la cosa. Infatti hanno detto no, aspetta, non c'entra niente, non è che dalla faccia tu capisci il comportamento, però da determinati tratti somatici puoi per esempio intuire dei problemi potenziali o delle inclinazioni appunto particolari ad evolvere certe malattie. Oppure, e questa è veramente fantascienza, dicevano questi scienziati, tu dal DNA, tu dici, io faccio il tuo DNA, ti faccio un'analisi del tuo DNA, Gen, no?
Ok, se vuoi.
Oh. No, adesso, la prossima volta sputa, esatto. Dopodiché il tuo sosia è un criminale.
Ok.
Ok, quindi cosa faccio? Trovo delle tracce del suo DNA, lo confronto con un database mostruoso, hai capito?
Male!
Eh sì, quella è la cosa interessante, per cui dicono, ok, questi due signori non sono consanguini, ne hanno questi tratti di DNA in comune, potrebbe essere che l'assassino abbia la faccia di Gian Piero Kestens.
E quindi è meglio che io chiami questo, tra l'altro bellissimo ragazzo, e gli dica di fare il bravo.
Sì, è meglio, e fallo anche tu nei suoi confronti, quindi meglio che non siate criminali.
Secondo te, dal momento che lui era un attore acrobata e io sono quello che sono, era geneticamente scritto che nessuno di noi avesse un lavoro vero?
Forse sì,
no, siete possibile.
Incline a non fare una mica,
esatto.
Il genere del fancazzismo. No, adesso giriamola bene, dai. Diciamo, cazzo, sei un artista come lo era lui. Lui no, più no, figurativo, più sul fisico,
artista,
sull'elasticità,
no.
Tu più mentale.
Come
più...
vederti fare le acrobazie? Com'è stato? Cioè, l'hai sentito un po' vibrare dentro di te?
Sai che mi ha fatto no, adesso non sto scherzando, sono rimasto apposta fino alla fine a vedere lo spettacolo ed è stato molto impressionante. Molto impressionante. Cioè, tipo, io
dalla bravura.
Ho un fratello, l'artista formerly known e ancora known come Elton Novara, ci assomigliamo molto, ma non è così, cioè nel senso è proprio un'altra roba, era veramente impressionante. E la cosa strana, e qua volevo chiedere a te, caro Bellati, la provenienza geografica, che ruolo gioca perché ricordiamoci che il suscitato ragazzo è italiano e io sono un macello, per cui è ancora più probabile.
Nessuna.
Ah, ok, a caso.
È assolutamente casuale, tant'è vero che appunto queste persone vivevano sparse un po' in giro per il mondo. Capito?
Cioè, quindi io potrei avere una sosia Cinese?
No, no, ovviamente
dai,
no.
Non
però
facciamo gli
avere...
spiritosi, però.
Potresti avere una sosia in Sicilia, nel sud Italia, ah, in Grecia.
Ok, ok.
Nel bacino mediterraneo.
In un'area geografica di riferimento.
Difficile, riferimento. Esatto. In Gabon è un pochino più difficile che tu abbia una sosia.
Ok.
Invece, a questo proposito, invece dal punto di vista etnico, cioè ci sono etnie in cui ci sono maggiori o minori varietà genetiche?
È una bellissima domanda alla quale non so rispondere perché non c'era niente di questo tipo citato nell'articolo, no, negli articoli che ho consultato. Non lo so.
Falla tu la ricerca adesso. Vai, in questo istante. Vai, vai, prendi il furgone, vai.
Allora, ci sono altre due cosine invece interessanti da dire. Una è che c'è un snap, un sito, che è twinstrangers.net, dove se tu metti la tua foto ti cerca il tuo sosia gratuitamente. L'ho provato.
Ok, e ti rubano i dati e l'immagine.
Ovviamente ti rubano la faccia, infatti non ho messo la mia faccia, ma ho messo quella di un collega.
Che stronzo.
Ho messo il mio nome e cognome e la sua faccia, però appunto è un software di riconoscimento facciale che cerca i tuoi sosia in giro per il mondo, dopodiché vai là, ti fai sputare e vedi a quali malattie tu sei predisposto geneticamente. E l'altra cosa bellissima è che non necessariamente il tuo sosia è contemporaneo, e qui arriviamo al mio caso.
Ah, cioè che magari è futuro.
Tu sei alla Gare d'Orsay e becchi un quadro dove ci sei tu e ti spaventi perché tu dici è una roba tipo dai madonna, quello che invecchiava al posto di...
Dai,
era sul neurone Gray, che è morto
Gray,
adesso
Gray.
Dorian Gray, ok. E a me è capitato degli amici mi hanno mandato la foto di un'icona greca, un santo, e sono io.
Veramente?
È un'icona ti giuro, un'icona di diversi secoli fa, è assolutamente imbarazzante. Appena la recupero ve la faccio vedere.
E che santo perché, è?
È bravo.
È un santo bravo.
Santo bravo, fa delle cose bellissime e ha fatto delle cose bellissime. Non ha moltiplicato pesci, però sicuramente ha fatto il gran bene. E niente, capito? Quindi anche quella cosa lì è inquietante. Ed in effetti c'è un artista anche lì che ha ricostruito i volti storici dai quadri e dalle statue, non ricordo il nome, ma lo trovate su Instagram, ha fatto un lavoro pazzesco, dove tu puoi tranquillamente riconoscere per strada Van Gogh.
Chi?
Mi hanno detto che sì, Van Gogh, mi hanno detto che si pronuncia così, mi hanno cazziato perché dicevo Van Gogh e invece Van Gogh.
Van Gogh.
E lui, ma chiunque altro, capito, Nerone o chi per esso.
Ah, ok, ok, mi piace. E tu, Zena, sosiesse?
Ma io no, raga, non mi è mai capitato. Cioè, l'unica roba più somigliante che mi è capitata è quando sono stata in Libano, che ho visto delle persone che mi somigliavano. Cioè, ho visto delle ragazze e dicevo, ah, vedi? E lì ho visto delle somiglianze. Cioè, perché c'erano dei tratti chiaramente di tipo etnico, per cui ho riconosciuto tipo la tipologia di capelli, la pelle, gli occhi, gli zigomi e robe di questo tipo. Però, conoscete l'app FaceUp? Quella,
sì.
Quella che tu metti la foto, ti fa vedere vecchio, giovane,
sì, sì,
fa i figli,
sì.
Se metto la mia foto, metto io maschio, viene mio fratello, ma raga, non...
Proprio uguale.
La cosa strana è che se invece metto lui poi femmina non è uguale.
Ah, ok.
Pazzesca sta cosa.
Pazzesca. Vabbè, però questa è un'app. Senti, Rita dice: ma allora bisogna risdoganare la fisionomica?
No, infatti, vi abbiamo prima citato l'ombroso. No, non risdoganiamo la fisionomica perché non c'entra. La fisionomica, quella dell'ombroso, diceva che a determinati tratti somatici corrispondevano dei comportamenti aberranti, cioè quindi criminali, per esempio.
Se sei accusi, sei strunz.
Ecco, esatto, hai la faccia da strunz e quindi sei necessariamente stronzo. No, è una cosa molto più blanda, questo chiaramente dipende, cioè sono indicazioni e non necessarie conseguenze.
Certo. Invece...
Perché effettivamente ce lo immaginiamo, cioè penso che non fosse immaginabile una cosa del genere.
No, no. Non so tu, perché io non me l'ho immaginata.
No, è una cosa, infatti. Comunque, c'è un, adesso stanno cercando nuovi soci, perché in effetti i casi qui non erano tantissimi. Lo studio è dal punto di vista statistico è molto solido, infatti è stato pubblicato su una rivista importante che è Cell Reports, ma stanno cercando appunto di convalidare la cosa con nuove coppie di soja. Quindi secondo me fatti un giro con il tuo amico Sosia a Barcellona, sputacchiate e provate a vedere anche voi. Siete altri uguali?
Se ci pare.
Come te?
Sì, più o meno, tra l'altro.
Perché anche l'altezza è uno dei caratteri che appunto si ripete in gente con la faccia simile. Cioè non era 1,50.
No, era più o meno come me, forse una ticchia più basso, ma proprio una virgola. E Elia invece aveva detto prima molto intelligentemente, a proposito del preservativo, diceva: raga, ma uno Ziploc che costa poco, sì, però è meno sensibile al... comunque si parla di situazioni di emergenza. E poi aggiunge, vabbè, ma anche per sviluppare Matrix si va un po' al risparmio, fanno più persone con lo stesso stampino. Ecco, spiegato tutto. Ed è vero. Che scrivere stringhe per tutte le facce che sbatti, fai un po' di copia e incolla,
certo.
E baffa.
C'è quel CTRL C, CTRL V quando sei un po' stanco.
Esatto.
Di esseri umani, dice, vabbè, dai, tanto questo sei in Australia, l'altro sei in America, fai CTRL C, CTRL V.
È arrivato un messaggio che mi spezza il cuore, perché l'avevo rimosso, ma a questo punto tanto vale, cioè è sotto gli occhi di tutti, tanto vale parlarne.
Che cosa?
Caro Gem, quando vedo gli spot in TV con Vittorio Brumotti, dico...
Chi?
Brumotti. Brumotti. Dico sempre, ma quanto somiglia a Gem Kesten di Radio Popolare.
Io
vivo... Allora, me l'hanno continuato a dire così tante persone che a un certo punto ho detto, io un giorno vado in Barona e mi corcano di mazzate perché pensano che sono ancora.
Non andarci in bici.
No, sicuro.
Tu mi chiami e ti scorto io nel mio quartiere e dico che tu non sei coso, Brumotti.
No, ma c'ho i
Brumotti
miei...
è quello che si fa prendere le mazzate... È l'inviato che... di Striscia la Notizia, giusto?
È quello che va a prendere mazzate ovunque ed è andato in... Non lo so perché ho letto questa notizia, rientra ampiamente nel gossip, roba che di solito... Però mi ha fatto specie perché... Cioè, non si ride di queste
no,
cose. Però è andato in vacanza negli Stati Uniti, non so dove, l'hanno rapinato e corcato di mazzate, ma non perché l'hanno riconosciuto. Si vede che c'è proprio anche lì uno studio genetico... Oh mio Dio! Quindi anch'io ho la faccia da schiaffi. Vabbè.
C'è un mandato di botte internazionali.
Il mandato di botte.
Fingi qualcosa.
Non si ride. Siamo molto di cattivo gusto. Sì. Però non faccio... Però un saluto, però smettila di fare quella roba lì contro chi spaccia, perché è proprio indegno. Vabbè. E tornando a noi. E vabbè, quindi questa... Cioè, quali sono gli sviluppi possibili di questa cosa, signor Bellati?
Ti ho detto, vogliono vedere se c'è una correlazione. Allora, la base è capire quanto quel che siamo dipenda dalla genetica, quindi dal programma che tutti noi portiamo dentro, all'ambiente. Degli studi simili sono stati fatti su gemelli identici, ma magari separati alla nascita per delle storie strane, e hanno visto appunto quel che succedeva lì. Hai due persone con lo stesso profilo genetico che vivono storie diverse e vedi appunto come cambiano anche nell'aspetto, non le cose che fanno o che cosa mantengono. C'è stato quel ne parleremo magari, adesso non c'è tempo, ma quell'esperimento terrificante sui tre gemelli identici, non so se lo sapete. Hanno preso, parliamo degli anni 60-70 se non sbaglio, tre gemelli identici e li hanno divisi per fare una sorta di esperimento sociale. Uno l'hanno dato in affido ad una coppia molto molto ricca.
Ma come l'hanno divisi? Ma non si fa?
Lo so che non si fa, ma è una storia terribile. E, dopodiché si sono ritrovati assolutamente per caso, quindi erano un povero, un normale e un ricco, capito? E hanno visto poi, e li seguivano come una specie di The Truman Show. Quindi seguivano questi bambini che crescevano in condizioni completamente diverse pur avendo una genetica identica, e per vedere come cambiava. Allora, hanno capito che il povero era più triste. È incredibile.
Ma dai, non l'avrei mai preso.
Sì, era triste.
Viva spararli alla nascita per capire.
Glielo dicevo io. Aspetta,
forse riesco a recuperarlo. Ma
guarda, secondo me c'è anche una serie su Netflix, perché ho visto la... Ho visto come dire, la promozione, il trailer, ma neanche, ho visto l'immagine con una sorta di sinossi. Credo che parli di questi qua.
Sì, sono tre ragazzi. Tra l'altro, se vedete appunto le foto, sono appunto molto, molto. È la storia di questi tre ragazzi. Guarda, tra l'altro, compito a casa la prossima volta la raccontiamo bene, perché ce l'ho scritta tutta, ma l'ho scritta tempo fa, per cui avevo fatto una ricerca su questa roba.
Si chiama Three Identical Strangers.
Ah, tre strani perfettamente identici. Ok. E invece Greta aveva scritto poco fa: io ho una sosia famosa, è la cantante dei Of Monster and Men. Non l'avevo mai vista in foto, quando me l'hanno mostrata pensavo che fosse una mia foto, sbalorditivo. E poi manda una foto di Berlusconi in un quadro del 500 agli Uffizi. È vero.
Anche io non sapevo questa cosa.
Lui da giovane però, giovane.
Quindi ancora ora, perché diciamo che...
Sì, perché...
Quando l'hanno tirato ormai...
Era lui. Perché ovviamente la possibilità di incontrare un sosia aumenta se tu consideri il tempo e anche non necessariamente lo spazio. Quindi se tu pensi in tutto il mondo 500 anni fa, becchi per caso appunto un ritratto con la tua faccia o qualcosa di simile.
Madonna, deve essere fichissimo vedersi. Cioè... Ok, vederne uno contemporaneo è fighissimo perché lo vedi dal vivo, però vederti una statua o un quadro di centinaia di anni fa
è un po' reincarnita, come un'unghia.
Per me sarebbe ancora più scioccante, sinceramente.
Il più povero è il più triste, titolo dello studio del famoso dottor grazie al Sabri. abbastanza vero.
E poi hanno rovinato, tra l'altro, uno di questi tre ragazzi si è ammazzato, cioè non ha retto, sì, si è suicidato. Non ha retto la pressione di questa storia terrificante, anche perché fu appunto un esperimento scientifico, per cui, cioè, questi hanno rovinato la vita a tre bambini, perché poi provate a immaginare quando hanno scoperto la storia che c'era dietro di loro, perché due di questi ragazzi si sono rincontrati per caso tipo al college e si sono, come è successo a te,
ma tu,
poi hanno scoperto appunto che cosa c'era dietro la loro storia, hanno capito che c'era un terzo gemello che hanno ritrovato, che è un angosciantissimo, e questa cosa appunto ha determinato il fatto che uno non ha retto. Beh, magari guarda che la trovo.
Quattro, perché quello povero, no?
Può essere.
Vabbè. Aspetta, guarda, metto un brano. Tu resti ancora un pochino?
Guarda, dai. Sì, eccolo qua. Se lo metti subito il brano?
Sì, lo metto subito.
Vai, allora lo dico dopo, ce l'ho qui davanti.
Oh,
Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. Tieniti che mo arrivo. È stato un brano involontariamente quanto ampiamente rubato a... No, adesso mi picchia, secondo me Gianmarco Bachi la mette sempre. Vabbè, ma non
è dite... vero, la mette spesso.
Non diteglielo, per favore, che appunto, vabbè, non se ne sarà accorto nessuno. E ciao a tutti. Alcuni anni fa in metropolitana Milano mi sono trovato davanti a una persona che mi ha dato l'impressione di guardarmi allo specchio. Io e lui ci siamo bloccati a guardarci. La conferma della somiglianza l'abbiamo rilevata anche dalla ragazza che lo accompagnava, che si mise a ridere mentre scendevamo dalla metro. Mai più incontrato.
Peccato.
Parlo però a parlargli, a rapirlo, una chiacchierata.
Ho un amico identico a Gigi D'Alessio, ma tipo che lo fermano per strada, solo che è bresciano. sono io.
Gigi.
I tre gemelli aprirono anche un locale molto alla moda a New York e sono anche in un video di Madonna, dice Luca.
Si chiama, allora, il film, il documentario del 2018 è di Tim Wardle e si intitola proprio Three Identical Strangers.
Ah, ok.
E racconta, sì.
Ma l'ha detto anche la Zena, è inutile che fai il figo.
No, certo che l'ha detto anche la Zena. Abbiamo giunto, no, vi ho mandato. Guarda, allora, persona sgradevole, tu e il tuo sosia avete il tratto somatico della sgradevolezza e vi ho mandato su WhatsApp la foto dei tre gemelli, che sono impressionanti, sembrano veramente copi incollati.
Sì, è vero.
Sì, poi diciamo
vero.
Che hanno aiutato a vestirli uguali, perché non penso siano incontrati vestiti così.
Questo sarebbe abbastanza incredibile, effettivamente.
È stato molto bello, con lo stesso taglio di capelli, la stessa maglietta un po' particolare.
No, perché per un po' ci hanno... come si dice, vedi, un dramma è ai confini della realtà, lo dici, vedi, è così con dei risvolti dark. Tre gemelli separati alla nascita, poi ricongiunti miracolosamente.
Bello.
Vabbè. Pazzesco. Andiamo a vederlo.
Ho mandato alla moglie del mio bassista Alessandro la foto del sosia di Alessandro, che si chiama Alessandro, anche lui.
Alessandro.
Mi ha detto che lo ha sgamato solo perché lui non ha quella camicia, il resto è identico, anche la stessa montatura degli occhiali. Vabbè, la montatura ci sta, perché probabilmente scegli quella che sta bene con quella faccia, se la faccia è quella, è capace che... Io sono il sosia dell'attore Luis Garrel, a volte la mia ragazza mi fa scherzi con foto dai film, ma ora a volte... La siamo, ma ora a volte la... Ah, la sgamo? Ok. Ok, aspetta, sto cercando Luis Garrel perché non ce l'ho presente.
E... Anch'io.
Vabbè, tu hai trovato il tuo sosia, Bellati, che sono molto curioso?
Sì, l'ho trovato nel santone... Ah, la foto, aspetta, ma non so dov'è, cioè sono...
Vabbè, ce l'avevo qua, prof, poi...
No, il computer, questo computer qua è antichissimo.
Va bene.
No, dovrei vedere su quell'altro.
Non ti preoccupare. Va bene, e senti, tu cosa fai? Resti con noi? Te ne vai?
No, ho il compleanno della piccola Gaia, che è la figlia dei miei amici, e adesso vado al compleanno della piccola Gaia. Spero che ci sia il reparto papà con le birrette.
Io sono andato domenica e c'era il reparto birrette.
Perfetto, e questa è la cosa. Poi chiaramente porterò gli omaggi e saluti alla piccina, che mi chiama lo zio Matto, e quindi saluto Gaia, se all'ascolto non credo perché starà già giocando con le amiche e gli amici, ma lo zio Matto sta arrivando con il suo carico di birrette.
Sì, non darle alla Gaia, per favore.
Non per i bambini,
le birrette. Mia madre mi dice che sono uguale a Irene Pivetti.
Ostia.
Ma io sono tanto dolce.
Beh, la Pivetti aveva la sorella, come si chiamava l'attrice? L'attrice uguale a lei, ma simpatica. Ti ricordi?
Sì, perfettamente.
C'era?
Allora, di cognome faceva Pivetti.
Già.
Però non mi...
La Veronica.
Veronica. Pivetti, giusto, ragione, brava.
Ho googlato, eh.
Ah, veramente? Che veloce. Che brava.
A me, raga, a volte dicono che sembro Virginia Raggi.
Chi?
No.
Tu?
Virginia Raggi.
Ma smè.
Ma vi giuro.
Ma no, ma non
più di una volta.
Vai,
e l'altro invece è Sissi di...
Chi?
Sissi.
Di... Come cazzo?
La principessa.
Vabbè, raga, fatti finta che non ho detto niente.
Va bene, faccio, rimetto il brano. Ciao Bellati, ciao!
Ciao, ciao, buon pomeriggio, ciao Zena. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.
Una mia cara amica viene fermata per strada dai bambini che la scambiano per Lucy di Cattivissimo Me, il che è molto divertente perché è un cartone animato, per cui è...
Che carino!
Che bello! Sì, vogliamo
una... Io tenevo Sissi di New Girl.
Non ce l'ho presente, adesso lo guardo. Voglio una foto della tua amica che assomiglia a Lucy di Cattivissimo Me, cara, esatto. Chiara, perché sono veramente troppo curioso. Chi tu, scusami?
Sissi di New Girl.
New Girl Sissi, ok, io guardo, intanto.
Sì.
Senti, di cosa parliamo oggi?
Allora, prima della diretta avevo sentito Bellati per capire di cosa avrebbe parlato, perché ho detto così magari troviamo un argomento affine. Io volevo parlare del perché i cani a un certo punto smettono di mangiare il loro cibo. Ma lui mi ha detto, è così, parlando di riconoscimenti di volti degli esseri umani, di persone che si assomigliano, ho trovato invece uno studio, tra l'altro dell'Università di Padova, lontana Padova,
ok,
l'Università di Padova, che dimostra che i cani, va bene che usano l'olfatto, però a noi ci riconoscono anche dal volto.
E beh, io lo speravo, perché sennò sarebbe una tristezza.
Non solo dalle puzze, no? E quindi praticamente hanno fatto questo studio molto interessante, dove dei cani li hanno messi in una stanza e gli hanno messo in due parti diverse della stanza due fotografie, di cui una del loro amico umano, e la stragrande maggioranza dei cani andava verso la foto con il proprio umano.
Ok. Ok, quindi...
Allora, mi sorprende molto questo studio, perché io pensavo non vedessero le foto direttamente, cioè non pensavo riuscissero a capire i volti dalle foto, ma a quanto pare, scusa, volevo leggere un messaggio che ci è arrivato da Bellati, perché mi sembra giusto, che dice che per la prima volta non abbiamo parlato di cacca.
E quindi... volevo anche dire, non mi ricordo se l'ho mai detto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, il gruppo dove parliamo via WhatsApp, io, te e Bellati, si chiama il gruppo della cacca, è giusto per dirlo.
Comunque volevo comunque citarla, perché giustamente appena Bellati ha detto siamo cambiati, siamo diventati maturi, a me solo questa idea di essere matura mi crea delle difficoltà.
Cacare, giustamente.
E quindi voglio parlare di cacca, ok?
Immediatamente.
E quindi... Io ho dimostrato questa cosa qua, che effettivamente modifica un po' quelle che sono le idee che noi abbiamo rispettivamente ai cani, che si basano sull'olfatto, anche se comunque chiaramente se per noi il senso principale è la vista, per loro continua a restare l'olfatto, ovviamente, okay. Perché hanno molto più sviluppato del nostro, però per quanto riguarda noi vanno anche sull'osservazione del volto e quindi ci riconoscono. Non so se a te è mai capitato che magari la Tesla sia con te sia con altre persone, vedendo qualcuno che ti assomigliava un po', gli andasse incontro. Cioè Teseo lo fa anche se ci sono anch'io in passeggiata.
Guarda un'altra te, due Zena is milk one. No, questa cosa non mi è mai successa, però oggettivamente, se mi ci fai pensare, mi viene in mente che la Tesla corre incontro alle persone che, alle quali è molto affezionata da molto lontano, dove l'odore è difficile che arrivi, nel senso che...
Esatto, esatto, lì ci sono anche le posture magari che vanno
esatto,
a...
è vero, sì, il modo di camminare, eccetera, sì.
Ma, esatto.
Senti, ma visto che ovviamente i cani sono molto, ma molto, ma molto bravi a sentire gli odori, quando noi... ci profumiamo tanto, a loro cosa cambia? Una mazza, nel senso che comunque lo sentono il nostro.
Allora, loro sentono la puzza del profumo, perché per loro è chiaramente puzza.
Certo.
Non è puzza, è qualcosa che dà fastidio, ma banalmente perché c'è l'alcol, perché ci sono delle sostanze dentro che gli danno fastidio all'olfatto, perché bisogna distinguere tra quello che è il profumo e quello che è l'odore. Il nostro odore è qualcosa di chimico che noi emettiamo dal nostro corpo. Diversamente il profumo è proprio un'altra cosa.
È un altro paio di maniche, sì.
Senti, l'odore è qualcosa di biologico.
Abbiamo una telefonata, la prendiamo. Cosa dici?
Wow!
Pronto?
Ho paura.
Pronto? Non ce l'abbiamo più la telefonata, perché non... niente, non ha risposto.
No.
È così, è andata. Che ti devo dire?
Sto fatto di voto.
Vabbè. Quindi, insomma, la faccia ha il suo peso per quanto riguarda il riconoscimento dei cani da parte dei cani nei nostri confronti, ma non è neanche lontanamente paragonabile all'importanza del feudo.
Esatto, non necessariamente. Tra l'altro, non so se è mai capitato, no, che dicono che i cani riconoscono le persone cattive.
Guarda, mi hanno fatto questa domanda per cose molto umane e ho detto, ma in che senso? Cioè, volevo approfondire, in effetti, ma è arrivata recentemente. Ma è vera sta cosa?
È vera, sì.
Ma che cosa vuol dire cattivo? Cioè, sento lombrosianamente sempre?
Eh sì, è un po' sì, un po' così. Cioè, nel senso che... è un po' sì, un po' così. Perché magari una persona da un atteggiamento, un modo di fare magari più aggressivo in realtà, no? Quindi si tratta sempre di posture fisiche. Loro si basano moltissimo sulla nostra comunicazione corporea. Quindi non so se ti è anche mai capitato che tuo cane abbaiasse proprio a quella persona che ha paura dei cani.
Ah, continuamente. No, allora, la Tesla non abbaia praticamente mai, va dritta ad annusare le persone che hanno paura dei cani. Dritta, proprio. Mi è
esatto.
Successo stamattina. Sì, lo intuivo.
È proprio una questione di posture, di come muovono proprio il corpo nello spazio. Quindi, per esempio, nel caso delle persone, tra virgolette, aggressive, è perché c'è un atteggiamento magari del corpo proteso in avanti, quindi una comunicazione corporea minacciosa per il cane. E quindi magari questa povera persona non è minacciosa, ma magari è solo in ritardo per prendere l'autobus, però si protrae in avanti col corpo, e nelle persone che hanno paura perché creano diffidenza invece.
E i cani in pratica gli dicono, oh, ma devi stare calmo.
Gli dicono, oh, ma che succede? Oh.
Fermo, oh.
Esatto, certo. E quindi anche questo è molto interessante effettivamente, perché riescono proprio a percepire delle cose degli altri che noi non percepiamo. Ci sono cani che ad esempio hanno difficoltà con le persone disabili anche, non necessariamente in sedia a rotelle.
No, ma
diciamo,
che hanno una movenza diversa da quello che è il loro canone. Anche, e questa fa ridere, persone ubriache.
Sì.
Che camminano,
sì,
cioè ubriache, nel senso che camminano strano. Perché... sì. E anche sì. Quella cosa che è stata. Mi avevano fatto questa domanda. Ho parlato con un casino di gente, cercato. Alla fine sono arrivato più o meno alla risposta. I cani che sembrano razzisti perché abbaiano le persone nere.
Cavolo, sì. Cioè, Teseo, per esempio, è razzista.
Ma perché è semplicemente molto diverso da il loro canone di umano classico. Ovviamente, se un cane nasce in Africa subsahariana, gli succede il contrario.
La barriera a noi, sì, eh, esatto. E lì c'è sia una questione di odore differente, uh-huh, sia una questione proprio di riconoscimento anche facciale.
Ok. Quello,
quindi non sono razzisti, è che non conoscono.
Certo.
No, perché è un po' imbarazzante quando capita.
Hanno anche molti amici neri. Sì, sì, non sono razzisti per niente, proprio...
Sono razzisti, ma...
Sono loro che... Esatto. Come citi il tuo amico Willy Peyote costantemente, tu, eh? Sì, adesso te lo metto, Willy Peyote... So. Se io sapevo anche che sentono di brutto l'adrenalina, dice Simone, proprio a livello di odore.
Sì, diciamo che sentono quando ci sono delle, tra virgolette, scariche di ormoni specifici, le sentono. Loro si chiama osmosi emozionale, il fatto che percepiscano le nostre emozioni è legato anche alla tipologia di ormoni che noi emettiamo, no? Mi ricordo di un articolo che avevo scritto che si intitolava "Se il tuo cane è pazzo, guardati allo specchio", e riferiva proprio a questo, all'osmosi emozionale, al fatto che quando noi siamo in un determinato mood andiamo a contagiare il nostro cane. Vedi persone ansiose che stranamente hanno il cane ansioso.
Curioso, no?
Persone,
Curioso, dico.
Curioso. Persone molto chiacchierone che hanno il cane a baione. Persone molto energiche che hanno il cane energico, poi c'è anche lì rispettivamente alla scelta del cane, è chiaro che magari mediamente una persona che sa di essere particolarmente energica non va a adottare un simil dog de Bordeaux,
che mi è grosso,
che è lento proprio,
veramente?
Beh, il dog de Bordeaux è lento,
ma non lo sapevo. Sono cani lenti. Lui
vorrebbe non fare niente, se possibile. Il cane delle nonne, in teoria, no? Poi alla nonna gli regalano il beagle.
E che è invece una pallina impazzita.
Sì, capito? Poi anni di comportamentalista, ok?
Naturalmente sì, naturalmente.
Però vedi,
sì,
questo tipo, volevo un cane piccolo così me lo potevo portare ovunque, stare tranquilla, Jack Russell. No!
E ti porta in giro lui, in realtà.
No, capito, no, è importante, se proprio dovete prendervi un cane di razza, ma proprio non lo so se ve l'ha detto il medico, perché sennò non capisco perché, andare a chiedere sempre consiglio a degli educatori, in modo da dire: questo è il tipo di vita che faccio, che razza sarebbe più adatta al tipo di vita che faccio, perché così almeno possiamo cercare di garantire almeno al cane una vita sì, adatta a quelle che sono le sue necessità.
O ancora meglio, andate in canile e prendete un bastardino.
Esatto, andate in canile e fate la stessa cosa però, perché comunque sì, anche in canile ci sono delle predisposizioni, anche loro hanno, i cani hanno il loro carattere, molto marcato tra l'altro, e quindi anche lì si può fare benissimo un giro tra i canili dicendo: questa è la vita che faccio, qual è il soggetto più adatto a questa vita, in modo che entrambi possiate essere felici e contenti. Oppure potete continuare a pagare l'auto, le rate dell'auto all'educatore cinofilo.
Una delle due. Allora, mercoledì arriverà a casa il futuro fratello della Tesla. Ti racconterò poi come va.
Sono molto, 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 molto curiosa.
Adesso ti mando delle foto.
Sì, cioè voglio anche il video di incontro. Ma si sono già visti?
Sì.
Ah, oh, che carino.
Sì, no, si vogliono bene, ma non c'erano dubbi, la Tesla proprio è brava con gli altri cani.
È brava. È pessima. Come si chiama?
È per ora Charlie, ma verrà cambiato.
Però è simpatico Charlie.
Sì, però uno tipo dei primi sei nomi più comuni dei cani.
Sì, allora c'è Kira.
Charlie.
Kira, tantissimo. Però quelli che amo di più sono quelli che hanno tipo il Jack Russell, lo chiamano Jack.
Sì, allora c'è una mia amica che cito sempre, di cui sono molto fiero, cioè nel senso la loro idea è meravigliosa. Lei è brasiliana. Il suo cane si chiama Gaetano.
Okay.
Gaetano Peloso. Dai, perfetto, meraviglioso. Non è meraviglioso?
Genio!
Ciao Anna. Sì, si chiama, e secondo me è spettacolare.
È bellissimo.
Sì, sì, sì. E, ce ne sono tante di giochi così che puoi fare, tipo ad esempio chiamare... una delle proposte era chiamarlo Tio, che in spagnolo vuol dire zio.
Zio.
Zio...
Ok.
Certo.
Ok, anche.
Anche.
Sì, sì. E... io una volta ho conosciuto un Jack Russell che si chiamava Gesù al parco di Milano. Alla
un po'
Vetra.
Forte, un po' forte.
Era molto divertente perché così, Gesù! Era bello, sì.
Cioè, è stato... il cane del cognato di Andre che scrive si chiama Corrado.
Che carino.
Sì, è un bulldog, ci sta Corrado, bulldog.
Sta, ci sta. A me piaceva Andrea. E Andrea. Giuliano. Andrea e Giuliano.
Che incontrano Alicia per caso?
Sì, potrebbe essere effettivamente, non ci avevo pensato.
È un po' quello. Quello. Va bene, senti, ti saluto con Willy Peyote e ci sentiamo lunedì prossimo, cara Zena.
Cosa mi metti di Willy?
L'hai citato prima, questa per forza. Un bacio!
Oh, che bello, grazie. Ciao. Quando come d'incanto il terzo cristallo tempo compenso. Sto ascoltando. Anche riso uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi. Di posti come questo dai fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene. L'impiegato del mese sorride al capo in catene. L'immigrato alle prese con l'accoglienza. Stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese. Largo le tue larghe intese. Bilancio le entrate e le spese. Tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non è una gara. Vai impara se conti le attese. Tipo quel cingalese con le rose sotto la neve. Ti vedo a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano. Tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese. Parla di equità, ce ne fosse la metà. Saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà. Sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Stanno i discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico. I cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stanno i discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro, guardi i laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papà.